Come annunciato prima della pausa, ospitiamo in studio l'ambasciatore italiano in Australia, Pierfrancesco Zazzo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno ambasciatore. Allora, ha iniziato da poco, praticamente da ottobre, questa sua nuova esperienza. Noi volevamo partire però da un argomento che in realtà sta andando avanti, si è concluso da poco, ma sta andando avanti da qualche mese, c'è la paventata chiusura dei consolati di Adelaide e di Brisbane, un evento appunto che è stato scongiurato lo scorso mese. A un certo punto addirittura il premier del South Australia, Jay Weatherall, aveva detto: se è un problema di soldi, ve li do io, vi paghiamo noi l'affitto dell'edificio. Lei si è sentito imbarazzato con una proposta del genere?
Beh, un pochino sì, devo dire, però innanzitutto l'ho ringraziato molto perché rappresentava questa sua offerta anche un segnale di grande attenzione, no, dell'Australia, del governo del Sud Australia nei confronti della collettività italiana ad Adelaide, che è molto ben integrata e apprezzata. E infatti quando gli ho risposto gli ho detto no, io ovviamente trasmetterò la sua proposta in Italia, sarà difficile che possa essere accettata perché è normale che solitamente le sedi, diciamo, istituzionali come un consolato difficilmente possono essere ospitate nell'edificio di un paese straniero, ancorché un paese amico come l'Australia.
Ma non l'ha vista un po' come un'elemosina da parte del governo del South
No, perché
Australia?
no, 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 devo dire no, perché so che adesso ci sono previste le elezioni, e però io come ambasciatore italiano non è che, insomma, non è il mio compito entrare nelle vicende di politica interna del governo sudaustraliano, però quello che abbiamo ricepito ovviamente è un segnale di preoccupazione del governo sudaustraliano, tra l'altro non solo del governo sudaustraliano, perché la stessa preoccupazione l'avevo ricepita quando sono andato a Brisbane. Anche lì la governatrice mi ha detto: ma perché chiudete il consolato? E così vi ho spiegato un po' tutta la questione, che la difficile situazione economica in Italia, un debito pubblico che, come sapete, che è il 125% del PIL, il deficit pubblico, i tagli al budget del Ministero degli Esteri. Ho spiegato che abbiamo una rete consolare e anche diplomatica che è tra le più estese al mondo, che non siamo più in grado di permetterci. Detto questo, no, la reazione dell'autorità senatoriale è stata molto pacata, uno ho capito un po' amareggiato. L'abbiamo poi anche riferito in Italia. Poi devo dire, con mia grande e piacevole sorpresa, che sono andato in Italia per partecipare alla conferenza degli ambasciatori. Nel frattempo ho appreso che c'era stato un ripensamento, una nuova
Ma lì
riflessione.
cosa è cambiato? Hanno fatto due conti in tasca, hanno detto in effetti i risparmi non sono così grandi? Oppure
No,
un motivo d'orgoglio?
secondo me no, 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 quello non è legato a quella lettera, a quell'offerta del premier del governo della Sud Australia. Una serie di fattori, direi. In primo luogo, il fatto che le autorità australiane avevano espresso un po' un rammarico, una preoccupazione per la chiusura dei consolati, cosa che è stato mio dovere ovviamente evidenziare quando ho parlato con il Ministero degli Esteri, dicendo: guardate che comunque
Si
da
crea un
parte,
problema vero
ecco,
poi da
sì,
risolvere.
no, non è che avrebbe realmente incrinato i rapporti, che sono cordiali a livello bilaterale, però chiaramente, avendo il governo australiano e sia il governo federale che gli stati a cuore, no, il benessere delle collettività, tra l'altro ricordiamo che la collettività italiana in Australia ha due aspetti peculiari: uno, che sta rapidamente invecchiando, soprattutto la prima generazione, e due, il problema delle distanze geografiche. Ecco, questi sono, diciamo, i fattori che hanno portato a questo ripensamento, diciamo, possiamo dire sono tre. In primo luogo, si è tenuto conto, si è voluto rispondere in maniera positiva ai segnali di preoccupazione provenienti dalle autorità australiane. In secondo luogo, c'è stata sicuramente una forte azione ed efficace azione di sensibilizzazione svolta dalle istanze istituzionali italiane che rappresentano gli interessi della collettività italiana in Australia. Parlo dei due parlamentari, no? L'onorevole Fede e il senatore Giacobbe, i COMITES, il CGE, che hanno sempre fatto presente le loro perplessità, no, su questa. Poi, in terzo luogo, ovviamente, anche da parte mia, io nel mio piccolo ho ho il mio compito qual è ovviamente quello che, di eseguire le direttive del governo. Se mi dicono che bisogna comunicare alla chiusa, infatti ero andato ad Adelaide, a Brisbane, proprio per... Al contempo però ho fatto presente quali erano state le reazioni dell'autorità australiana, ho evidenziato un po' due delle peculiarità di un continente che è enorme, che di una popolazione italiana che è sparsa su un territorio immenso, sul fatto dell'età demografica elevata. E c'è stato un dibattito, e per quanto mi risulta, tra il ministro degli esteri e le commissioni estere, e hanno deciso di rivedere la decisione. La persona più contenta è proprio il sottoscritto,
sì, è qui presente,
perché io ovviamente posso essere solo contento, perché ovviamente avere due consolati in più rappresenta un asset importante non solo per l'assistenza internazionale, ma anche per lo sviluppo dei rapporti economici.
Puoi anche iniziare un periodo d'ambasciatore tagliando
nel migliore dei modi, devo dire. Infatti in un certo senso mi considero anche un miracolato. E poi ultima notazione: quello che io ho molto apprezzato sia nella mia visita ad Adelaide che a Brisbane, pur con un compito difficilissimo, io ho sentito il mio dovere comunque di parlare in maniera molto chiara e franca con i connazionali, e ho anche accettato un dibattito diretto con le persone, non mi sono sottratto, sono andato, e sono state le prime due visite che ho fatto, proprio per parlare alla gente, per spiegare alle persone perché dovevamo chiudere i consolati. È stato anche un dibattito non facile, perché chiaramente critiche, domande, ma perché ci abbandonate? Ma io quello che ho apprezzato, sempre il tono civile, composto, e soprattutto mi è piaciuta una cosa, ed è un leitmotiv che mi spinge proprio ad affrontare nel migliore dei modi questa mia esperienza di 3-4 anni qui in Australia, e che la comunità italiana, quello che ho notato, oltre ad essere ben integrata, anche è molto apprezzata, ha mantenuto un forte sentimento di orgoglio nazionale. È una cosa che io ho notato, e devo dire che purtroppo talvolta, ritornando in Italia, noto che invece noi lo stiamo perdendo in Italia. Invece qui c'è un sentimento di orgoglio, di appartenenza, e per cui a me fa solo piacere che ci sia stata questa decisione di sospendere la chiusura dei consolati.
Ecco, parliamo in diretta negli studi di Radio SBS con l'ambasciatore italiano Francesco Zazzo. Ha parlato della comunità italiana che è chiaramente qui integrata in Australia, soprattutto la prima generazione, alla quale negli ultimi però 5-6 anni si è aggiunta una nuova generazione, cioè sì, i giovani che scappano sostanzialmente dalla crisi o che cercano altrove le fortune che l'Italia non può più loro garantire. Questo fenomeno chiaramente non riguarda soltanto l'Australia, ma anche altri paesi. In Inghilterra, per esempio, l'ambasciata ha deciso di istituire una serie di iniziative chiamate Primo Approdo, cioè seminari con l'obiettivo di aiutare i neo immigrati italiani, in quel caso in Gran Bretagna. In Australia ci sono iniziative del genere, ma sono organizzate per lo più da privati o da vari coasit, istituti culturali. Sì, sì. L'ambasciata come si pone? Come vuole coadiuvare?
L'ambasciata no, perché no? È quello il problema.
No, assolutamente no. L'ambasciata, io adesso sono appena arrivato, in 3 mesi ovviamente vi potete immaginare che sono ancora nella fase iniziale. Poi l'ambasciata ha un compito veramente ad ampio spettro, no? I rapporti politici, economici, commerciali, ma per me il rapporto con i connazionali, l'assistenza ai connazionali, soprattutto questo nuovo fenomeno dei giovani, mi sembra che poi è un fenomeno che sta assumendo dimensioni imponenti, se non erro 18.000 giovani italiani, adesso sto aspettando i dati definitivi. Ovviamente l'ambasciata ha il compito di seguire la questione, però il nostro è un compito però di supervisione, cioè abbiamo le reti consolari che poi seguono un po' le nostre direttive, e sicuramente questo sarà uno dei temi più importanti che dovrò affrontare. Ieri ho parlato, ho avuto una cena con il console generale Marco Cepo, so che sta cominciando ad avviare delle iniziative che io gli ho detto che apprezzo molto, quello di particolare attenzione ai giovani, anche perché abbiamo notato che molti dei giovani che arrivano poi non hanno grandi notizie, no, perché vengono un po' alla spicciolata. Quando sono stato a Brisbane mi hanno informato, e ho anche letto un opuscolo che il Comites, per esempio, di Brisbane ha fatto per informare, per aiutare i giovani che arrivano. Hanno fatto anche creato uno sportello. Mi sembrano tutte iniziative meritevoli. Sicuramente va un attimo un po' il tutto armonizzato e adesso in qualche maniera organizzato, ed è sicuramente uno degli obiettivi che mi sono prefisso, cioè quello di perlomeno di aiutare i giovani a dargli delle informazioni. E voglio anche, ecco, uno dei primi conti che ho chiesto anche un po' col ministro dell'immigrazione, cioè affrontare anche con le autorità australiane questo problema dei working holiday visas. C'è il problema, se mi ricordo, anche questo dell'assicurazione sanitaria, che però ha un limite temporale, mi sembra, di un anno.
Perché i working holiday visa sono di un anno?
Sì, sono di un anno, però si tratta un po' di vedere, poi rinnovare, di estenderle e così via. Cioè, sono tutta una serie di questioni che io adesso vorrei anche affrontare. Allora, diciamo, in estrema sintesi, da un lato devo parlarne con le autorità australiane. Ho avviato contatti, perché anche molto per me è molto importante sentire gli altri ambasciatori che hanno anche loro un fenomeno. Per esempio, ho parlato brevemente con l'ambasciatore irlandese, loro hanno lo stesso fenomeno di giovani irlandesi, anche lì hanno avuto, no, la crisi economica, tanti giovani che vogliono venire in Australia, come aiutarli.
Magari vengono un po' allo sbaraglio.
Sì, anche loro un po' allo sbaraglio, e poi lì si tratta poi di trovare un giusto, cioè bisogna cercare veramente di dare il massimo dell'assistenza. È un fenomeno nuovo, ripeto.
Però le posso chiedere, sì, però nel dettaglio, sì, qualche iniziativa concreta che l'ambasciata, anche dopo essersi confrontata con le altre legazioni, può proporre? Cioè, verso che strada si può andare?
Concreta, no, vi devo dire con tutta franchezza, essendo appena arrivato, ancora non concreta. Io penso innanzitutto sarebbe importante, una delle cose che ho visto, per esempio, va assolutamente rivisto il sito web dell'ambasciata, che è assolutamente superato. Noi abbiamo un grande problema, quello non lo nascondo, io, di una carenza di organico, che è uno dei grandi problemi sia dell'ambasciata che dei consolati.
Però i siti web sono uguali in tutte le ambasciate di tutto il mondo, quindi è una cosa che deve essere fatta a Roma.
In realtà no, però li aggiornano le singole ambasciate, se vengono, sì, vengono, chiaro, aggiornate, poi
però la
sicuramente
web
bisogna prevedere qualche strumento innanzitutto che consente ai ragazzi, prima però che partano dall'Italia, di informarsi bene. Il problema è che oggi viviamo nel mondo, come lo sapete meglio di me, io adesso appartengo a una generazione più vecchia, però di internet, la gente promette, più che leggere i giornali, si documenta, e le informazioni sono talmente tante, e saper vagliare bene, prioritarizzare e capire quali sono quello è il vero compito, non è molto facile, io
e
mi rendo conto.
L'ambasciata può sia filtrare e sia fare anche
filtrare,
pulizia,
bisogna, certo, che... ovviamente dipende anche dal fatto se vogliono ascoltare l'ambasciata, se vogliono ascoltare i consolati, però ecco, io adesso veramente sto un po' anche pensando con voi, ecco, proprio in questa chiacchierata per me è anche utile, mi vengono delle idee, però ecco, magari una prima cosa a cui posso pensare, parlando con i singoli consoli, cerchiamo tanto, magari vediamo, magari mettiamo sui siti dei qualcosa di specifico dedicato proprio ai giovani. Quando poi bisogna vedere se le leggono, perché questo è tutto da vedere.
Lei prima faceva riferimento a un possibile incontro con il ministro dell'immigrazione per parlare dei working holidays. Quale potrebbe essere la proposta in questo senso?
Beh, guardi, io penso che sia per me innanzitutto importante avere un quadro chiaro. Perché voi sapete meglio di me, io sono newcomer, non è che conosco benissimo la realtà australiana. La materia dell'immigrazione è una materia molto delicata qui in Australia, cioè da un lato, queste sono le mie prime impressioni, e ripeto, posso sbagliarmi e mi scuso con gli ascoltatori che conoscono molto meglio di me la realtà australiana, però la mia impressione è che da un lato gli australiani su questo tema è un tema delicato. Giustamente vogliono un'immigrazione che sia soprattutto un'immigrazione di qualità. Sono pochi, possono sicuramente essere di più, se non sbaglio sono 22,5 milioni su un continente, no, però un continente arido, con poca acqua, però un paese con una grande qualità della vita. Sicuramente è anche un interesse degli australiani avere certi tipi di qualifiche. Avete letto tutti i giornali, avete visto che l'economia australiana, che peraltro va benissimo, mi fa ridere quando
si parla di altre,
che vorrei avere io i dati macroeconomici, lo sa, però il loro settore manifatturiero in crisi, il costo della produzione trovato, però sicuramente da quello che ho capito parlando sia con imprenditori italiani, con imprenditori australiani, ci sono certi tipi di qualifiche, non so, ingegneri, agronomi, ecco, richieste, e forse lì si potrebbe aprire qualche spazio eventualmente per studiare forme di inserimento dei ragazzi. Ovviamente bisogna sempre avere un giusto equilibrio, nel senso, noi non vogliamo neanche
depauperare
che i giovani vadano la cosa. Bisogna trovare, però bisogna dare ai giovani italiani che vengono qui per un certo periodo, che abbiano la possibilità di lavorare in maniera dignitosa, che non siano, insomma, che abbiano, che per loro sia un'esperienza di arricchimento professionale, per poi magari ritornare in Italia con un bagaglio culturale arricchito. Non vogliamo neanche il, come lo chiamo, il brain drainage, che la fuga
di cervelle, cioè, come si
per fare questo. Allora, cosa importante per me è acquisire un quadro chiaro con le autorità, capire fino a che punto ci si può spostare, poi c'è tutto il problema dell'assistenza e così via, insomma, vediamo, insomma, non è che ho in questo momento, sarebbe anche da parte mia troppo ambizioso, anche un po'
presuntuoso
dire ho la ricetta o la soluzione.
Senta, ambasciatore, prima ci stava parlando proprio di informazione di internet, e a proposito di informazioni, un'iniziativa controversa dell'ambasciata di qualche mese fa, cioè iniziativa del call center a pagamento, quindi tariffe da 1.65 dollari al minuto per messaggi preregistrati, sì, sì, sì. 3.95 dollari al minuto per consulenze. E noi, quando il servizio era stato istituito, avevamo proprio parlato con gli ascoltatori, avevamo ricevuto delle telefonate. Come descriverle? Di fuoco? Come sta andando questo esperimento?
Posso dire con tutta franchezza, io l'ho saputo pochi giorni fa di questa cosa, proprio
è arrivata
perché...
la bolletta.
No, che mi hanno detto, guardate che ci sono lamentele da parte della comunità italiana perché ho sentito di questi prezzi. Allora, con tutta franchezza, io sono arrivato da poco di questo contratto, so che c'era questo call center, non sapevo che fosse, diciamo, a pagamento, se non sbaglio, no? 15
sì,
dollari.
Sì. 15 dollari in realtà è una tariffa per una consultazione senza limiti di tempo.
Guardate, questa è un'altra delle cose, ne parlavo proprio ieri sera col console generale che mi ha segnalato questo problema e così via, è uno dei tantissimi compiti che dovrò affrontare.
Ideologicamente si trova d'accordo o no a un far pagare per...
Vuole, la mia prima impressione è che sia abbastanza caro, però voglio dire, sicuramente i call center se devono lavorare, tra l'altro, ecco, piccola parentesi, io non ho mai fatto in passato il console, cioè io ho fatto altri tipi di esperienze, che può essere forse uno svantaggio da un certo punto di vista, ma un vantaggio dall'altro, perché vengo con lo spirito libero, cioè nel senso con
l'ambasciatore
libero, perché in passato, di solito chi fa l'ambasciatore in passato ha fatto il console. Non è stato il mio caso, io per una serie di motivi, sì, ho fatto un'esperienza consolare, ero responsabile consolare all'ambasciata a Kiev, però lì era una realtà completamente diversa da Uivisti, ma qui invece è una realtà molto più complessa, no? Però detto questo, su questa questione del servizio a pagamento che viene considerato eccessivamente esoso, ovviamente mi riservo di fare un approfondimento, chiedo, ecco, ai radioascoltatori un attimo di pazienza, fatemi studiare il dossier.
Del vero, quando interpellammo gli ascoltatori, in tanti dissero se c'è da pagare una tariffa per avere un servizio,
se un buon
positivo,
servizio,
perché sono disposto a farlo, certo, piuttosto che prendere ore di leave dal lavoro per poi andare a fare una fila e non avere neanche la risposta adeguata. Quindi la questione prevalentemente è il servizio, e torniamo al discorso iniziale. Esatto, quindi l'erogazione del servizio da parte dei consulati.
Comunque possiamo dire che ci sarà una revisione e
diciamo una cosa,
capire un po' come
sicuramente
funziona.
Non ho letto il contratto, devo approfondire la questione. Sicuramente un servizio, se fatto bene, deve essere pagato. Poi bisogna però discutere sia sul prezzo, ovviamente se è troppo bisogna ridiscutere. Sicuramente uno dei compiti che mi prefiggo nelle prossime settimane è anche di contattare questo call center, devo saperne di più.
Allora, ambasciatore Pierfrancesco Zazzo, grazie per essere venuto a trovarci negli studi di Radio SBS e un in bocca al lupo per il resto della sua esperienza.
Grazie a voi, arrivederci.